Puoi trovarmi alle 6 di mattina a parlare con gli ortaggi. Sembra ma non parlo al vento, come fanno certi saggi. Mi sento più realizzato da quando ho cominciato a coltivare non più sogni, ma zucchine, broccoli e scaloni. E sono rimasto senza fiato quando mi sono ricordato che se un fagiolino vuoi, un fagiolino va piantato. Così ho capito nella vita il significato e il valore inestimabile.
E qua è incredibile, siamo riusciti a trovare una canzone dedicata agli orti. Siamo veramente dei
Dove
geni.
L'hai trovata, Carlo?
E qui bisogna ringraziare Marco Lucchi. Questa canzone si intitola L'orto, ragazzo semplice il suo complesso.
Mi ha colpito, se vuoi un fagiolino devi ricordarti che devi prima piantarlo.
E beh, questa è esattamente la nostra filosofia della prossima mezz'ora. Fiori, piante, commestibili o meno, alberi, ma anche frutti, terricci, parassiti, tecniche di potatura. Mi confermano poi che il termine zappetta è giusto. Innesti, insomma, chi più ne ha più ne metta. Parleremo appunto nella prossima mezz'ora dei segreti del giardinaggio. E allora diamo il benvenuto a chi ci porterà in questo viaggio, cioè il garden designer Carlo Gabriele. Buongiorno Carlo, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi e ciao Australia!
Grande entusiasmo negli studi questa mattina. Vi spieghiamo come funziona il dibattito di oggi. Se volete partecipare potete chiamarci per domande o chiarimenti, sarà chiaramente il nostro ospite, il garden designer Carlo Gabriele, a rispondervi, perché io e Carlo Oreglia non saremo assolutamente in grado di farlo. Il numero...
Dai, non buttiamoci giù così.
1300 799 626, per intervenire in diretta. Potete anche mandarci un SMS allo 0429 996 263.
Allora, innanzitutto, Carlo, veramente 30 secondi, chi sei? Dici qualcosa di te, velocissimo.
Allora, io sono un garden designer, progetto giardini principalmente privati, adesso sto cominciando anche a progettare dei giardini commerciali, quindi per spazi più grandi. Sono un grandissimo appassionato di giardinaggio, perché è una cosa che ho fatto fin da quando ero bambino, e sono italiano.
Questa l'avevamo capito.
In Australia da molto?
Da un paio d'anni, proprio adesso ho fatto 2 anni.
Allora, auguri, buon anniversario, e naturalmente non soltanto giardini nel nostro discorso di oggi, ma anche orti, insomma, tecniche che... vegetabili tecniche di
Carlo
vegetali.
Ti vedo proprio impreparato. Abbiamo anche dimenticato di dire che per chi ci chiamerà questa mattina, in palio un doppio ingresso per partecipare ad uno dei film in programma per l'Italian Film Festival, che è proprio in questi giorni nelle principali città australiane.
Allora, tanto per specificare, questa mattina con te Carlo dobbiamo parlare di due temi: fiori e piante da una parte e orto. In più ci sono anche delle domande che sono già arrivate a italian@sbs.com.au. Carlo, allora scaldiamo i motori con i tulipani. Allora, che cosa sta succedendo proprio ora nel mondo dei bulbi?
Guarda, c'è un grande fermento in questo momento, perché proprio a Sylvan, che è una delle suburbs di Melbourne, c'è un bellissimo festival dei tulipani nel quale c'è un'esposizione di oltre 150 varietà. Tra l'altro, proprio il momento nel quale tutte le bulbose, i tulipani, ma anche altre, comunque altre piante, stanno fiorendo all'impazzata, stanno regalando bellissimi colori ai giardini melburniani e immagino anche nelle altre città.
Ecco, io ho proprio una storia personale: i tulipani li ho piantati nel mio giardino disastrato, solo che ho scelto un approccio creativo e adesso ho questo problema che mi spuntano da tutte le parti, mi sono dimenticato dove sono, un disastro. C'è una strategia per puntarli?
Beh, assolutamente sì. Guarda, innanzitutto bisognerebbe capire perché stai piantando dei bulbi, che in linea di massima la risposta è perché mi piacciono, ma anche perché comunque ti regalano delle fioriture in un momento nel quale non c'è tantissimo, non particolarmente adesso, ma soprattutto, ecco, alla fine dell'inverno, all'inizio della primavera, non ci sono altri fiori, mentre invece alcune bulbose cominciano già a fiorire. Perciò, innanzitutto, dovresti nel tuo giardino individuare quelli che sono i punti strategici nel quale li vuoi piantare, cioè dove vuoi poter ammirare, diciamo, queste macchie di colore. E, per esempio, potrebbe essere davanti a una finestra, davanti a un ingresso, lungo il viale d'ingresso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi dovresti essere molto accorto e avere una specie di schema o di progetto, ecco, nella tua testa.
Ecco, ma c'è una teoria: vanno messi a linea oppure sparsi?
A linea.
Guarda,
in fila.
In realtà, secondo me, siccome poi alla fine poi le piante fanno sempre un po' quello che vogliono loro.
E questo è il problema.
Che forse è anche la bellezza, no? Perché anziché avere, diciamo, noi italiani siamo un po' figli di un giardino molto strutturato, che è quello che è il giardino all'italiana. Però è una grande fatica, devi fare un grandissimo lavoro nel cercare di mantenere quelle forme, quelle linee, eccetera. Mentre invece ultimamente sta venendo fuori un'altra corrente, che è quella del giardino più naturale, nel quale le piante vanno e vengono, addirittura diciamo puoi far posto ad alcune piante spontanee se sono belle e se ne vale la pena. E ritornando proprio al discorso dei bulbi, secondo me è molto bello piantarli, è molto bello piantarli in massa. A me piacciono quando sono milioni, quando sono proprio in grandissime quantità, però diciamo che li puoi anche lasciare andare, li puoi lasciare sviluppare e moltiplicarsi, e ti daranno molta gioia e allegria, secondo me.
Senti, una volta individuato lo spazio, come funziona? Come si possono piantare? Immagino creare un buco e infilare il bulbo nella terra.
Anche tu sei tecnica.
Sono tecnica abbastanza.
Buco giù dentro il bulbo.
Molto tecnico.
Io farei così.
Sì, esatto. Io avevo proprio letto un libro che bene o male riportava le tue informazioni, era un intero libro in una pagina. No, in realtà sono qualche informazione in più. Diciamo, una cosa importante da fare con i bulbi è la preparazione del terreno, perché una cosa che loro soffrono tantissimo è il ristagno idrico. Quindi se il tuo terreno tendenzialmente trattiene molta acqua, c'è il rischio che poi i bulbi marciscano. Allora bisogna cercare un po' di lavorarlo, quindi zappettarlo, eccetera eccetera. Se una cosa ottimale da fare sarebbe anche aggiungere un po' di concime naturale, che ti aiuta a creare una buona struttura nel terreno, quindi un buon rapporto tra arieggiamento e trattenimento dell'acqua. E poi è importantissimo.
Ma questo non vuol dire che i bulbi si trovano bene in terreni secchi?
No. Dipende, nel senso che ci sono è molto interessante, perché in realtà essendoci tantissime piante e conseguentemente tantissimi bulbi, ci sono anche tantissime condizioni nelle quali possono essere coltivati. Per esempio, non so se siete mai stati in Sardegna, le spiagge all'inizio dell'estate in Sardegna sono quelle sabbiose, sono completamente invase da una fioritura bellissima di un giglio bianco, e quello per esempio è un giglio che si trova molto bene in un terreno sabbioso, che quindi trattiene poca acqua, ma che invece presenta un buon arreggiamento. Diciamo che invece se parliamo di giardini, la situazione è un pochino diversa. Terreni sabbiosi nei giardini poi possono far soffrire i tuoi bulbi, perché non hanno abbastanza acqua per potersi sviluppare.
Ecco, quali sono le tue specie preferite tra i bulbi?
Allora, io ne ho diverse, perché mi ricordano proprio momenti o cose diverse. Se penso per esempio alla mia infanzia, io ho questo ricordo pazzesco del prato di casa mia, che era un gran casino, però era completamente invaso dai ranuncoli. Non sono purtroppo delle piante che uso tantissimo, perché si confondono molto con il prato, e quando vai a tagliarlo poi li falci via, ed è un po' un peccato. Però soprattutto io adesso ho un terrazzo, non ho un giardino, ma nel mio terrazzo, ecco, cerco di piantare un po' di bulbetti, di ranuncoli qua e là, proprio perché mi ricordano il mio giardino d'infanzia. Invece per esempio, se parliamo di profumi, io vado pazzo per il profumo delle fresie, che fioriscono proprio alla fine dell'inverno, inizio primavera. Ed è un profumo inebriante, una cosa che proprio quasi può arrivare anche addirittura ad essere fastidioso, però io lo trovo buonissimo. Mentre invece secondo me proprio i fiori più eleganti sono i tulipani, sia per i colori, per la forma.
Quindi è il tuo momento a Melbourne?
Assolutamente sì.
Allora, Fresinelli, tragicamente sto guardando su Google cos'è,
perché non
Fresi.
Sai neanche come sono fatte, Carlo.
No, però è giallastra alcune. Allora, una piccola pausa, ritorniamo tra pochissimo con le prime domande. Le piccole imprese sono la spina dorsale dell'economia australiana. Dal trasporto alle soluzioni broadband, dalla moda al mercato ortofrutticolo. SBS incontra la gente che fa parte di questo settore multimiliardario in Australia. Guardate la nuova serie Small Business Secrets, domenica alle 5 del pomeriggio su SBS.
8:46, orario della Costa Est. Siete sempre in compagnia del programma In Italiano di Radio SBS. Questa mattina in studio con noi il garden designer Carlo Gabriele. Le linee sono aperte per rivolgere a Carlo qualsiasi domanda, perplessità o necessità di chiarimento. Il numero 1300 799 626, per intervenire in diretta, oppure 0429 996 263. Anche un premio per chi ci chiamerà questa mattina.
Allora, appunto, c'è il doppio ingresso per il Lavazzi Italian Film Festival. Per chi ci chiama, per chi ci manda dei messaggi allo 0429 996 263. A proposito, ci scrive Michele, dice: ho un terrazzo dove arriva tanto vento, ci sono tipi di piante che posso usare? Cioè, quali sono, immagino?
sì, abbiamo tutto per i terrazzi ventosi. Sembra un po' uno spot pubblicitario.
Tutto per i terrazzi ventosi.
Sì, assolutamente sì. Guarda, soprattutto qua in Australia sono molto, molto adatte a quel tipo di situazioni tutte le piante australiane, perché molte di loro presentano delle foglie molto coriacee, molto dure, che sono praticamente perfette proprio per resistere al vento e per resistere anche alla salsedine, quindi vanno anche benissimo per essere piantate vicino al mare. Una su tutte, per esempio, è la grevillea, di cui ne esistono moltissime varietà, e sicuramente la mia preferita è la grevillea Robin Gordon, che ha un fiore rosso magnifico e delle foglie molto eleganti che ricordano un po' le foglie delle felci. Però ecco, anche tutte le piante mediterranee, per esempio, possono essere utilizzate, come i rosmarini. C'è una pianta bellissima, per esempio, che si chiama osmanto, che fa all'inizio dell'autunno una fioritura abbastanza insignificante. Sono fiori molto piccoli, bianchi, però profumatissimi, hanno un profumo di albicocca molto molto intenso, e, ed è una pianta, per esempio, che è perfetta per andare a realizzare delle siepi, se vuoi ad esempio costruire o realizzare con una sorta di frangivento.
Un'altra domanda, sempre allo 0429 996 263. Ciao Carlo, ho riferito a te, immagino. Ho un cortile piccolo a casa mia, è un po' buio perché è esposto a sud. Allora, cortile buio, che piante si possono mettere? Questo è Leonardo da Fitzroy North.
Allora, anche qui ci sono moltissime opzioni. Tutte le felci sono ad esempio adattissime ad essere coltivate in ambiente ombroso. Tutte le ortensie, o gran parte delle ortensie, se non si vuole rinunciare alle fioriture. Tra l'altro le ortensie sono molto resistenti e danno anche una fioritura molto prolungata, che va dall'inizio dell'estate fino poi all'inizio dell'autunno, e si può anche decidere di conservare il fiore anche se è secco sulla pianta, senza tagliarlo. Io francamente mi piacciono moltissimo. Ritornando invece alle bulbose, per esempio ce ne sono alcune che vanno, che si adattano molto bene in queste situazioni, come le clivie. E recentemente, proprio lo scorso fine settimana, c'è stata proprio una mostra di clivie, sempre a Melbourne, dove si sono riuniti tutti i collezionisti di questa pianta, cosa che, e dove hanno tra l'altro esposto tutte le varietà. Io pensavo ne esistessero solamente due o tre, invece sono molto molto più numerose. Addirittura c'è una society dedicata un club proprio dedicato agli appassionati della
Clivia Society.
Esatto, una cosa molto
Australian
esclusiva.
Society.
Esatto.
Allora, senti, noi abbiamo parlato di maltempo, ma se il maltempo riesce a darci una tregua, passiamo adesso a un discorso più proprio pratico. Abbiamo parlato di fiori, piante, passiamo proprio all'orto. Iniziamo proprio dalle basi. Come si prepara in questo momento l'orto, il terreno, in maniera ottimale?
Questo è proprio il momento giusto, perché una delle prime cose che mi hanno insegnato quando mi sono trasferito qui a Melbourne è che i vegetables primaverili si piantano proprio tra la Grand Final e lo Spring Carnival. Quindi è proprio il momento opportuno.
Se non volete guardarvi la Grand Final,
avete qualcosa da fare.
C'è qualcosa da fare.
Andate a zappettare. La preparazione dell'orto è una cosa abbastanza semplice, nel senso che anche qui bisogna cercare di arieggiare il terreno più possibile, quindi zappettarlo un pochino in modo tale da cominciare un po' a romperne la struttura, specie se si è indurito. Però Un'altra cosa, mentre invece se la vuoi fare facile puoi acquistare uno di quei raised planters che qui vanno molto di moda e riempire semplicemente quello spazio con diciamo quella porzione con semplicemente un terriccio universale. Però anche qui molto importante è aggiungere del concime organico che darà comunque struttura e i primi elementi nutritivi per le tue piantine. E a questo punto sei anche pronto a piantare.
Piantare
quindi è
che
molto,
cosa
molto
in
semplice.
Questo primo periodo?
Guarda, tutto in questo momento è proprio un momento dorato perché puoi piantare una marea di cose, dalle zucchine, melanzane, pomodori, fagioli, fagiolini. Ho un amico che è molto molto bravo con l'orto, ma invece è sconsigliato, io quindi ve la riporto qua, ma come si dice, ambasciatore non porta pena, ma ha proprio sconsigliato di piantare i capsicum, i peperoni, perché mi ha detto guarda, qui a Melbourne proprio è tanto lavoro e non ne vale la pena. Quindi io questa cosa ve la passo. Esatto.
Insomma, tutto ma non peperoni.
Esatto. Mentre invece, guarda, io sono un grande delatore dei pomodori che odio fuori stagione perché li trovo sempre senza sapore. Quindi se proprio mi vuoi fare un dispetto, invitami a cena e fammi un'insalata di pomodori e io ti odierò per sempre.
No, aspetta.
No, non dirlo, Carlo.
No, sto dicendo niente, a parte che è l'unica cosa che coltivo. Ma in che senso? Cioè, i pomodori...
Fuori stagione.
Qual è la stagione dei pomodori?
È
non
questa.
È questa. Quindi posso mettere
adesso
i pomodori?
Adesso va bene. Sì, adesso è proprio il tuo momento. Mentre invece, se li vuoi coltivare in inverno, hai bisogno di una serra. I pomodori invernali, ecco, io proprio non li tollero perché li trovo proprio senza sapore. Mentre invece è proprio anche il momento opportuno per andarci giù dentro con i pomodori.
Pomodoro, quindi questo è il mio momento. 1300 799 626. Ci ha chiamato Luigi. Buongiorno Luigi, benvenuto su Radio SBS.
Oh, buongiorno.
Dalla
buongiorno.
Tasmania, giusto Luigi?
Sì, dalla Tasmania.
Buongiorno.
Sì. Buongiorno a lei.
Luigi, allora, qual è il tuo quesito?
Innanzitutto devo premettere che io sono un po' ozioso, quindi non sono proprio un garden, ma comunque...
Benvenuto nel club.
Grazie. Il quesito è questo: ho alcuni cespugli di Agapanthus, come si dice in italiano lo lascio a voi.
Agapanthus, immagino.
E Agapanthus rimangono tali e quali, i quali sono abbastanza rigogliosi, stanno in buona salute, però due o tre di loro, come legacy della passata estate, alcune foglie sono un po' ingiallite, l'estremità superiore della foglia, capisce? Quindi il cespuglio è rigoglioso, è bello, però alcune foglie sono per un quarto giallicce.
Quindi il problema è che questo cespuglio è rigoglioso, ma le foglie sono giallicce di
questo agapanto. Non tutte le foglie, l'estremità della foglia è gialliccia.
Ok Luigi, grazie per averci chiamato, poi lascia il tuo numero di telefono perché hai vinto due biglietti per l'Italian Film Festival, una buona giornata. Allora Carlo, passiamo la palla a te. Allora, cespuglio di agapanto, rigoglioso, punte giallicce, cosa si può fare?
Allora, anche qua diciamo l'agapanto mi sono un attimo distratto, vi volevo solamente dire che è tra le mie piante preferite.
Ottimo.
Quindi le piante che non
piace molto
tantissimo.
Anche a me, posso sbilanciarmi, è una cosa di giardinaggio.
Perché è facile ed è praticamente indistruttibile. Qua un po' la odiano ed è considerata un'erbaccia, però è meravigliosa. Allora Luigi, innanzitutto bisogna capire quanto è esteso questo sintomo. Mi pare di aver capito che più o meno è su un quarto delle foglie. E su quale tipo di foglie? Cioè se si trova su quelle più esterne o su quelle più interne? Perché se si trova su quelle più esterne sono le foglie più vecchie e adesso le piante stanno ricacciando e perciò le foglie vecchie tendono a ingiallire, a vizzirsi e a morire, mentre invece la pianta proprio si rigenera andando a produrre nuove foglie dall'interno. Mentre invece se si tratta di un fenomeno diffuso su tutta la pianta, allora potrebbe essere un problema che...
Scusa, nel primo caso semplicemente le strappi e le togli via?
Esatto. Quindi niente di allarmante.
Insomma, il normale processo di...
Esatto, perché considera che comunque noi tendiamo a pensare che le piante sempre verdi, come per esempio gli agapanti, siano sempre verdi, in realtà non è, o che comunque non perdano foglie, in realtà non è proprio così, anche loro hanno un loro ciclo e durante il loro ciclo parte della pianta tendono comunque a vizirsi, a morire, come è normale, mentre invece ecco, se il sintomo risulta essere diffuso su tutta la pianta, allora a quel punto diventa un problema.
Ecco, cosa si può fare in questo caso?
Allora, bisogna innanzitutto individuare le cause. Purtroppo in queste situazioni bisogna fare un po', innanzitutto cercare di guardare la pianta attentamente, vedere se sono presenti dei parassiti che si stanno per esempio nutrendo della pianta, e molti di questi pungono la pianta per poterne estrarre la linfa e iniettano all'interno della pianta invece una saliva tossica che poi fa deperire, può far deperire appunto parte delle foglie o può deformare i frutti, eccetera. Quindi prima cosa è osservare attentamente la pianta e vedere se ci sono degli agenti, esatto, di questo tipo. Se non si riscontra nessuno di questi problemi, invece bisogna cercare di capire che cosa sta succedendo nel terreno. Potrebbe essere una mancanza d'acqua, o all'opposto potrebbe essere un eccesso di acqua, mentre invece potrebbe anche essere una mancanza di un particolare elemento nutritivo.
Quindi in un'ipotetica checklist, per fare un riassunto, prima vedere se sono le foglie vecchie o meno, se poi è diffuso, quindi bisogna vedere se sono parassiti o terreno, e in questi casi i parassiti ci saranno prodotti, immagino.
Sì, a seconda del parassita ci sono prodotti differenti, o se invece non ti piace l'idea di utilizzare dei prodotti chimici, puoi sempre utilizzare dei rimedi naturali. Per esempio c'è una cosa molto fastidiosa che si chiama cocciniglia, che è un insettino che ha uno scudetto che è praticamente impermeabile, perciò si attacca alla pianta, è rivestito da questo scudetto ed è pressoché indistruttibile. Allora bisogna cercare di soffocarlo. Una cosa che puoi utilizzare per esempio è una soluzione fatta con acqua e sapone di Marsiglia, che tendenzialmente comunque tende a allontanare questo tipo di insetti. Ce ne sono mille rimedi che puoi utilizzare.
Allora, messaggio velocissimo, vi prego, ditemi come si tengono lontane lumache e pidocchi dall'orto senza cose chimiche.
Abbiamo un minuto,
Carlo. Un minuto.
Ho trovato una cosa incredibile recentemente. Ho scoperto che lumache e limacce si possono tenere lontane utilizzando delle soluzioni di caffeina. Quindi una tazzina di caffè, caffeina a una concentrazione allo 0,2%, 1%, è in grado di purtroppo uccidere lumache e limacce.
Cioè glielo fai bere, vai lì con l'espresso.
No. Un paio di tazzine.
Esattamente.
Via.
Spruzzi sulle piante.
Un rimedio
piante.
Tutto italiano.
Spruzzi sulle piante.
Lo spruzzi sulle piante, sì.
Quanto allora acqua, quanto caffè?
Una tazzina di caffè per un litro d'acqua.
Perfetto, allora questo sistema è incredibile da provare assolutamente.
Natura.
Allora, come primo appuntamento, Carlo, noi purtroppo abbiamo Fabio in linea. Fabio, noi ci scusiamo, ma purtroppo non ce la facciamo. Al prossimo appuntamento con Carlo prenderemo la tua domanda. Carlo, Gabriele, grazie per essere stato con noi. Abbiamo ancora tante cose di cui parlare. Alla prossima occasione.
Grazie mille e ciao, a presto.
Adesso cediamo il microfono a Marco Lucchi per il giornale radio. A tra poco.